Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto a contatto con la massima autorità religiosa che abbiamo nella nostra città e do il buongiorno a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, e è un piacere parlare con voi e incontrarvi.
Veramente un grande piacere, Monsignore, parlare con lei. Oltretutto devo chiedere venia perché volevamo avere questo appuntamento molto prima. Lei è già dal 15 di settembre 2022 che è ad Arezzo e oggi finalmente possiamo ospitarla qui nella nostra cabina. Allora, Monsignore, cosa sono quelle luci laggiù? Mi pare che sia stata una frase sua per appena venuto nella nostra città.
Sì. Anzitutto diciamo che il tempo forse è un po' più breve perché in realtà sono ad Arezzo dal 27 novembre dello scorso anno, quindi è poco più di un anno, perché il 15 settembre era la nomina, ma poi l'ingresso ufficiale a fine novembre. E questa è una citazione sul finale dell'omelia che ho fatto proprio il giorno di ingresso ad Arezzo, e adesso che conosco meglio la città e il nostro ambiente direi che quella luce che si vede, che citava un film del passaggio di un treno, è anzitutto la cattedrale, perché da tutti i luoghi in cui si arriva in Arezzo è visibile di giorno e anche di sera, perché c'è una bellissima illuminazione, la nostra cattedrale, ed è un punto di riferimento, è un richiamo, è un punto di orientamento. E allora ecco, è una prima luce che mi pare di poter dire, di poter riconoscere. Ma poi luci ce ne sono nell'ambiente, nella bellezza dei paesaggi, nei tramonti che la nostra terra ci regala, e poi nella vita della gente. Cioè davvero quella luce che incuriosisce, che attrae, che rende bello l'ambiente, è diffusa a casa nostra, direi così. E mi piace, allora direi, rifacendo quell'omelia, confermerei quel passaggio. La bellezza di quella luce che è la nostra città e che è la Toscana.
Lei viene da San Miniato, mi pare, vero? Sì. Era vescovo di San Miniato. Ovviamente venendo nella nostra città mi verrebbe da chiederle, ma si ricorda la citazione di Dante sui noi aretini, botoli ringhiosi che anche l'Arno ha volto le spalle? Non era un po'... non ha pensato per un attimo, chissà, questi aretini, cosa...
Me l'hanno detta dopo, no. Quando, quando sono arrivato, quindi non mi hanno intimorito in partenza. Ma io devo dire che forse Dante avrà avuto qualche problema con gli aretini e c'è un tratto del carattere toscano, magari anche riguarda l'ambiente aretino, che è quello di una particolare vivacità, chiamiamola così, nelle relazioni, nel modo di porsi. Però devo dire che io invece ho incontrato molta cordialità, ho incontrato la gentilezza delle persone che mi hanno fermato per strada, la curiosità di conoscermi, la voglia di farmi incontrare realtà di vita, persone, associazioni, ambienti, il sorriso di chi mi accoglieva. E quindi ecco, io se incontrassi Dante gli direi: ma gli aretini sono un po' cambiati, adesso li vedo sorridere e con me hanno regalato accoglienza e cortesia.
Beh, un messaggio molto positivo, Monsignore, di cui la ringraziamo noi aretini. E le voglio chiedere una cosa: quali sono nel suo mandato pastorale le priorità? Si è dato delle priorità in questo ruolo così delicato che svolge, così importante per la comunità cristiana?
Sì. C'è una prima priorità che è quella del riflettere, ripensare, rinnovare la presenza della nostra Chiesa nel territorio. Ed è una cosa molto concreta, vuol dire la realtà delle parrocchie, la diffusione dei preti, le associazioni, le iniziative che facciamo, la dimensione della carità. Cioè ci sono molti aspetti di vita di Chiesa e con il cambiamento d'epoca che stiamo vivendo e che ha ricordato anche il Papa a Firenze nel 2015, questo ci chiede di ripensare la presenza della Chiesa, come ci si fa vicini alla vita della gente nel nostro territorio e anche nelle strutture concrete di presenza e di vicinanza. Quindi questa è una prima priorità su cui abbiamo avviato un lavoro nelle zone pastorali, anche con il coinvolgimento non solo dei preti ma dei laici, dei religiosi, per pensare insieme.
Uno dei temi molto importanti, Monsignore, è quello dei giovani. Il tema dei giovani nella nostra città, noi ne parliamo con i personaggi politici a livello di degrado, ma anche i giovani e il rapporto con la Chiesa. Come vede questa cosa,
sì, Monsignore? È la seconda priorità che avrei detto, perché mi stanno molto a cuore i giovani. Devo dire, mi stanno a cuore non solo perché sono il futuro e già l'oggi della Chiesa, è un oggi importante perché sono loro che porteranno avanti il nostro cammino. Ma anche perché io dai giovani ho ricevuto sempre molto, standoci insieme come rettore del seminario, come assistente scout, nell'azione cattolica, nella pastorale giovanile. I giovani mi hanno sempre aiutato a verificarmi, a cercare di essere autentico, a cogliere gli stimoli che sono di novità loro e quindi per me sono molto importanti. Io sono contento perché entrando in diocesi sono stato accompagnato dai giovani e se quello poteva essere un elemento simbolico di ingresso nella città, in realtà momenti importanti li ho vissuti sempre con i giovani. Una bella serata nella novena della Madonna del Conforto, poi l'estate dove ho visitato tante realtà di oratorio, campi dell'Azione Cattolica Gello e poi la bellissima esperienza della giornata mondiale a Lisbona con più di 360 giovani della nostra diocesi. Quindi io devo dire, ho avuto la fortuna entrando in diocesi di incontrare i giovani, per non dire poi gli incontri che ho avuto nelle scuole che sono stati bellissimi perché di dialogo vero, di dialogo spontaneo, in una sorta di intervista con i giovani. E quindi io dai giovani anche riguardo ad Arezzo dico c'è un patrimonio positivo perché i giovani hanno una loro autenticità, hanno la freschezza dei valori, sono meno inquinati degli adulti, i giovani hanno il desiderio di guardare avanti, i giovani hanno la capacità di guardare oltre i nostri orizzonti perché vivono già un mondo che è più avanti di noi. E allora io credo che i giovani anzitutto vadano ascoltati, cioè come Chiesa io credo che dobbiamo creare spazi, occasioni concrete perché i giovani si possono esprimere, raccontare la loro vita, possono sentirsi accolti, possono regalarci la loro visione. E poi certo, come Chiesa abbiamo da raccontare la vita bella del Vangelo, ecco, non degli impegni che i giovani devono assumersi, ma c'è una bellezza di vita da comunicare, da condividere con i giovani, e questo allora è il mio desiderio.
Ecco, Monsignor Andrea, ma e con i giovani, quelli che invece sono ai margini un po', che comunque stigmatizzano la Chiesa, l'ambiente religioso, magari non, forse anche per diffidenza, per non conoscenza, come si può arrivare a loro, alla loro mente, sì, al loro cuore?
Bisogna starci insieme e non con la pretesa di andare ad insegnare qualcosa, ma starci insieme per condividere. Faccio un esempio, la possibilità di partecipare a una cena di quartiere nella città, dove ci sono tanti giovani e non sono tutti i giovani che frequentano l'ambiente ecclesiale, però il condividere con loro una serata di festa è un modo per, come dire, creare una familiarità. Allora questo secondo me è importante, anche con i giovani che hanno idee diverse, si sentono lontani, sono su posizioni differenti dalla Chiesa, ma creare legami di familiarità, di amicizia è possibile su tutti i fronti. E allora quello che io vorrei fare è essere presenza familiare lì dove i giovani sono, indipendentemente dalla vicinanza o meno alla Chiesa, ma negli ambienti di vita e nelle occasioni di incontro dei giovani, lo starci insieme. E credo che questo favorisca conoscenza, dialogo che parte, ascolto reciproco e può nascere qualcosa di positivo.
Un'altra problematica, Monsignore, di questi tempi è questa grande ondata di violenza che riguarda le donne con i femminicidi, sono successe anche nella nostra città. Una sua valutazione su cosa può accadere in questi casi, cosa accade nella mente e soprattutto come è possibile cercare di arginare, se non interrompere, questa spirale di violenza che si è innescata?
Anzitutto c'è da dire che questi fatti sono una realtà terribile, che è accaduta di violenza nei confronti della realtà umana e nei confronti della donna. Quindi anzitutto va condannato e va denunciata questa situazione come una gravità che ci accompagna nella nostra società. Io penso che occorre giocare su due aspetti, o meglio lavorare su due realtà, ovvero l'educazione, la crescita, l'esperienza che porta al rispetto di tutti e soprattutto al rispetto delle situazioni di maggiore fragilità, perché può essere la figura femminile, ma può essere la persona del disabile, può essere lo straniero. Cioè, di fronte a chi è in una situazione di possibile vulnerabilità, ecco, credo che occorra vivere percorsi, parole chiare, occasioni di confronto per crescere nella dimensione del rispetto, che vuol dire anche riprendere tutto ciò che è rispetto, non è riprendere nel senso di bloccare. Dall'altra parte credo che l'altra realtà su cui riflettere è, come dire, l'esperienza della prepotenza o dell'esercitare dominio su altri, e questo non dovrebbe essere mai lecito da parte di nessuno. Non è lecito da parte di un'autorità nei confronti di altri, non è lecito da parte di chi è più forte rispetto a chi è più debole, non è lecito tra persone, ecco, l'esercizio di prepotenza, di potenza, di sopraffazione, e questo va controllato, va riconosciuto, va denunciato nei piccoli segni in cui questo si può manifestare, non solo nei grandi gesti di violenza, ma anche nella quotidianità dei nostri rapporti. Alcune scelte sono di prepotenza, ecco, queste non aiutano, queste fanno crescere un atteggiamento che può portare a gesti più estremi.
Lei è vescovo di una città, della nostra città, in un periodo storico dove nel mondo ci sono, in particolar modo in questo momento, due guerre, una guerra molto più radicata da tempo e una un pochino che si trascina da qualche tempo grazie alla Russia. Ha una sua visione di quello che può qual è il nostro futuro su questo contesto, Monsignore?
Allora, certo, queste situazioni di guerra, quindi l'Ucraina, la Terra Santa, Gaza, io le collocherei anche in un contesto più ampio mondiale di realtà di guerre ancora esistenti, per esempio in paesi africani, pensiamo al Congo, ci sono episodi di grande violenza, di terrorismo in Burkina Faso, non è ancora in una situazione di pace la Siria, ecco, solo per fare alcuni esempi. E, allora, io credo che come realtà ecclesiale, come Chiesa, certo, e in questo come messaggio che vogliamo rilanciare a ogni istituzione e soprattutto a quelle che sono in conflitto, è l'invito a non perdere i sentieri del dialogo. La guerra, lo hanno ricordato anche i papi recenti, non è mai la soluzione dei conflitti, la guerra non è mai la soluzione dei problemi tra paesi, la guerra crea problemi. Pensiamo a quali problemi lascerà, per esempio, la guerra a Gaza, nella famiglia, nelle storie delle famiglie, con tutto quello che è avvenuto, e anche nella terra di Ucraina. E credo che occorra ripensare un ordine mondiale, perché ormai c'è uno squilibrio di forze, c'è una invadenza non solo del mondo dell'est, del mondo arabo, ma c'è una invadenza anche del mondo occidentale, che confligge con la creazione invece di un complessivo ordine pacifico, e quindi occorre una grande conferenza mondiale, un dare autorità a chi dovrebbe averla per portare a ritrovare un equilibrio, ma l'equilibrio nasce dal dialogo, dal mettersi in ascolto dell'altro e dal saper andare incontro anche all'altro.
E un pensiero anche alle tante comunità cristiane che in alcuni paesi sono ormai oggetto di persecuzione, mi viene da dire, anche insomma di ghettizzazione quasi. Cosa si può fare, Monsignore? Per
alcuni studiosi, storici, hanno rilevato come la nostra epoca sia l'epoca dei martiri. Noi pensiamo a volte nella storia della Chiesa che l'epoca dei martiri sia quella dei primi secoli. E certo, è stata un'epoca di martiri, ma oggi non è da meno. E ricordo una grande celebrazione nel Giubileo del 2000 di Giovanni Paolo II, proprio a ricordo dei martiri del nostro tempo. E ce ne sono in varie parti della terra, dove manca la libertà religiosa. Ma noi cristiani per primi vogliamo difendere la libertà religiosa, che è la libertà religiosa di ogni appartenenza religiosa, nel rispetto di ciascuno. E lì dove viene meno la libertà religiosa per interessi altri, che sono economici, di potere, di sopraffazione, dove non c'è la libertà di esprimere la propria fede, allora nasce anche la violenza. Ecco, io credo che dobbiamo allora a livello politico difendere la libertà religiosa ovunque, e dobbiamo anche a livello politico e di testimonianza denunciare le realtà che invece non sono di rispetto nei confronti di ogni forma religiosa e anche di quella dei cristiani, che purtroppo vivono questa condizione di costrizione, di impossibilità a manifestare liberamente e a vivere liberamente la propria fede.
Lei è un uomo di chiesa, le chiedo, tra Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, come è cambiata? C'è stata un'evoluzione della Chiesa, e se sì, in che termini?
C'è un cammino di Chiesa, certamente, e mi pare che questi tre papi che lei ha ricordato sono gli ultimi tre papi, sì. In qualche modo segnano dei passi che riguardano l'accoglienza, la realizzazione di quello che è stato il grande evento del Concilio Vaticano II nella Chiesa, che l'ha profondamente rinnovata. E allora penso a Giovanni Paolo II, che direi è il Papa della mia giovinezza, è il Papa di quando ero ragazzo e di quando ho vissuto io da giovane le giornate mondiali della gioventù, è il Papa di quando sono diventato prete, quindi c'è un legame anche di affetto da parte mia nei confronti di San Giovanni Paolo II, anche per il lungo periodo di pontificato che ha vissuto, per qualche occasione di incontro che avevo avuto con lui, e mi sembra che Giovanni Paolo II ci abbia regalato il respiro del mondo. Con i suoi viaggi, con quello che è accaduto nell'est europeo, Giovanni Paolo II ci ha aiutato a sentirci chiesa nel mondo, chiesa con il mondo, quindi ha regalato un respiro ampio alla vita della Chiesa. E poi è arrivato Benedetto XVI, che credo abbia raccontato, regalato con la sua semplicità, con la sua dolcezza, la verità del Vangelo. Ecco, Papa Benedetto è stato un grande teologo e un grande narratore della vita del Vangelo e della comprensione che la teologia ne dà, per cui ha aiutato a scoprire la verità dell'annuncio di Gesù Cristo. Nella sua prima enciclica ha molto bene raccontato come l'idea cristiana non è un'idea ideologica o di testa, ma è un incontro, l'incontro con Gesù Cristo, e lui ce lo ha testimoniato. E poi è arrivato Papa Francesco, che mi sembra ha portato la freschezza del Vangelo, l'autenticità del Vangelo, con il suo richiamo all'attenzione ai poveri, la misericordia, l'accoglienza di tutti. Papa Francesco ci parla di Vangelo, traduce la freschezza del Vangelo nel mondo e nella Chiesa di oggi, ed è un grande dono.
Lei in questo periodo, mi piacerebbe parlare con lei tanto, ma so che non abbiamo tempo, lei sta facendo le varie nomine per i vari parroci, mi pare. Le chiedo una cosa: la Chiesa da tempo ha questa crisi delle vocazioni, no? Da dove nasce? Soprattutto guardando lei, che è un giovane vescovo, insomma capo della nostra diocesi, mi viene da riflettere, mi creda, Monsignore. Quindi come nasce questa crisi, secondo lei, delle vocazioni? Non c'è più un'attenzione del mondo religioso, non c'è più, i tempi sono cambiati, è la tecnologia. Che cosa sta succedendo, Monsignore?
È un tema che forse richiederebbe una trasmissione,
sì,
intera.
Infatti,
quindi
ci riproponiamo di averla, sì, qui ospite in maniera, quando avrà, certo, più tempo. Però se vuole dare,
quindi,
un piccolo...
No, qualche battuta volentieri. Sì. Io credo che sulla crisi delle vocazioni, allora, non sia solo una crisi della vocazione al sacerdozio, ma è una crisi del pensarsi come vita in quanto risposta a una chiamata, a un progetto, perché vediamo che la stessa situazione di crisi c'è riguardo alla scelta di vita di coppia, no? I matrimoni che diminuiscono, per esempio, e quindi
sono i valori in generale,
e l'idea della vita, l'idea di che cosa sia la vita e di come viverla perché abbia senso. Però oltre a questo io credo che incida il calo delle nascite, perché c'è una base minore di riferimento e di possibili vocazioni, ed è un grave problema questa denatalità che colpisce il nostro paese, ma che colpisce anche il tema delle vocazioni. Credo che ci sia una criticità nella famiglia dove più difficilmente nasce all'interno della famiglia un terreno nel quale favorevolmente può nascere una scelta di vocazione particolare. E poi penso anche che non sempre la vita del prete sia così attraente, cioè sia una vita che guardando uno dica ma che bello, vorrei anch'io. E allora è anche la vita del prete che va ripensata, resa sempre più evangelica perché possa essere una bella vita di proposta.
Bene, noi ci fermiamo qua, una sola considerazione con lei, l'Arezzo città del Natale, un Natale che è all'insegna ovviamente di quello che è il cattolicesimo, quindi la religione, ma anche un po' diciamo quello del consumismo. Un augurio suo, Monsignore, alla nostra cittadinanza in questa meravigliosa festa che è per noi cristiani e nella nostra città.
A me la gente piace e quindi vedere la gente nelle giornate della città del Natale ad Arezzo a me ha fatto piacere ed è bello vedere la città vivace, animata, piena di colori, con un clima di festa, perché fa bene a tutti e quindi questa è una cosa bella. E l'augurio che vorrei fare è di andare in profondità, cioè viviamo, è una cosa bella vivere la vivacità della città, dell'incontro e delle proposte diverse che ci accompagnano nel Natale. Ma questo vorrei augurare che ci aiutasse ad andare in profondo per ascoltare il nostro cuore e chiederci cosa cerca il mio cuore, che desiderio c'è nella mia vita, e quindi scoprire che il Natale, che è quel bambino che nasce a Betlemme, diventa la risposta più bella, perché è risposta di vita che nasce, di vita che è donata. E allora questo è l'augurio che vorrei fare a tutti quelli che ci ascoltano, di vivere questo Natale la bellezza di accogliere la vita.
E io ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo, veramente un incontro piacevole e non abbiamo tempo, ma ci riproponiamo di averla qui in studio perché ci sono tanti temi che con lei veramente ci va di approfondire nella nostra città.
Grazie, auguri.
Grazie e auguri anche a lei, buon Natale. E io vi saluto e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.